Radio 3 Mondo.
Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio Tremondo. Oggi è martedì 20 ottobre, una puntata in cui ci occupiamo dell'anniversario dell'assassinio della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia, avvenuto a Malta il 16 ottobre del 2017. Sono passati infatti 3 anni dallo scoppio di quell'autobomba piazzata sotto la sua auto e da allora questo è ancora un omicidio senza mandanti, un caso aperto che rivela le lacune della democrazia in un paese dell'Unione Europea come Malta, il rischio per valori comuni come la libertà di stampa, soprattutto per chi investiga su fenomeni di corruzione. Ma c'è un'altra vicenda eccellente di cui parleremo oggi, quella dell'oppositore di Vladimir Putin, Alexei Navalny, avvelenato su un aereo nella tratta Tomsk-Mosca, una vicenda russa che ha rievocato casi simili, come lo ricorderete, quello dell'ex agente del KGB Litvinenko, ucciso a Londra da una dose letale di polonio, era il 2006. Questa vicenda di Navalny sarebbe del tutto interna alla Russia, ma in realtà l'Europa sa anche quale grande influenza la Russia ha sull'est europeo e quanta preoccupazione ci sia per i dissidenti anti-Putin, la maggior parte dei quali in Europa riparati a Berlino, proprio la città dove Navalny è stato trasportato in coma, da cui si è risvegliato. E in questi giorni sono arrivate le sanzioni europee nei confronti di 7 soggetti implicati in questa vicenda. La rete continua a discutere di questi temi, suggerimenti della redazione oggi vengono da parte di Marina Lalovic e vanno su questi hashtag. Uno è giustizia per Daphne, justice for Daphne, un altro è Daphne was right, Daphne aveva ragione, e per quanto riguarda la vicenda di Navalny potete seguire i tweet di Navalny, che adesso si è risvegliato dal coma e racconta che ha incontrato la sua famiglia. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete contattarci via sms al numero 335-5634-296 e sui nostri social. Aspettiamo le vostre domande, richieste, commenti.
It reminds me how much my mother's writing meant to so many people. Even now, 3 years later, they're still fighting for her. That really says something about the kind of person she was. It just shows you how important the work is of people who fight injustice. And in the end, it's people who are doing that for her. But they wouldn't have done it if she hadn't fought that fight herself.
Ascoltiamo a Radio Tremondo le parole di Matthew Caruana Galizia, uno dei figlioli di Daphne Caruana, che dice qui in questo reportage del Guardian, dice queste parole: quello che mia madre scriveva era importante per molte persone e anche oggi, 3 anni dopo, lottiamo per quello che ha scritto. Questo ci dice che tipo di persona era, quanto è importante il lavoro di persone che combattono l'ingiustizia. Chi lotta oggi lo fa per lei, ma queste persone non l'avrebbero fatto se lei stessa per prima non avesse portato avanti questa lotta. Ecco, Daphne Caruana Galizia è stata ed è ancora la coscienza critica del paese, guidato dal governo laburista ai tempi della sua uccisione, Joseph Muscat, un governo che è caduto nel frattempo e ci sono stati dei sospettati su questa vicenda ricca di ombre, tra l'altro da tanto tempo, da 3 anni. C'è un gruppo investigativo internazionale di cui per l'Italia fa parte il collettivo IRPI, che ricostruisce la vicenda e sta continuando lì dove Daphne è stata costretta a lasciare. E appunto ne parliamo con il nostro ospite oggi, Lorenzo Bagnoli, giornalista investigativo che è anche membro del direttivo appunto di IRPI Media, che segue per l'Italia insieme ai suoi colleghi il cosiddetto Daphne Project. Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno a tutti.
Lorenzo Bagnoli, a distanza di 3 anni dalla morte di Daphne Caruana Galizia, vuoi spiegarci cos'è il Daphne Project e a quali risultati investigativi questo gruppo di giornalisti è arrivato?
Il Daphne Project è un consorzio fra oltre 40 giornalisti che hanno deciso di mettersi insieme e condividere informazioni e documenti per cercare appunto di portare a termine le inchieste che aveva cominciato Daphne Caruana Galizia. È un collettivo che è coordinato da una piattaforma francese che si chiama Forbidden Stories e conta sia grosse testate internazionali che centri di giornalismo d'inchiesta tipo il nostro. In particolare c'è OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, che è una delle istituzioni, diciamo, nel campo del giornalismo investigativo e che al Daphne Project ha sempre offerto un'infrastruttura tecnologica sicura dove scambiarsi informazioni e condividere il lavoro. Dal punto di vista dei risultati dell'inchiesta, credo che uno degli elementi più importanti sia stato contribuire a indicare per primo quello che è ritenuto ad oggi il mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, che è Jorgen Fenech, il quale è uno degli imprenditori più importanti dell'isola, fa parte di una famiglia che sostanzialmente ha interessi che vanno che coprono dal settore immobiliare fino al gioco d'azzardo, e che grazie al lavoro in particolare dei colleghi maltesi del Times of Malta e dell'agenzia Reuters siamo riusciti a ritrovare in un'azienda offshore con sede a Dubai che si chiama 17 Black. Questa azienda è ritenuta essere il collettore di alcune delle mazzette che dovevano arrivare al governo laburista, e appunto questo passaggio è stato indicato per primo da Daphne e noi abbiamo cercato di portarlo fino in fondo.
Un'investigazione profonda sulla corruzione nazionale e anche sovranazionale a Malta. Ecco, abbiamo spiegato chi è il presunto mandante dell'omicidio a processo, appunto il businessman Jorgen Fenech. Ma Lorenzo Bagnoli, perché i tre accusati di essere gli esecutori materiali sono ancora in realtà in attesa di processo?
Allora, c'è sulla conduzione da parte della polizia maltese dell'inchiesta c'è una controinchiesta, nel senso che è venuto fuori nell'ambito del processo per l'omicidio di Daphne che la polizia maltese, fino a che non è cambiato il vertice, ha insabbiato parte dell'inchiesta. I tre esecutori materiali, che sono i fratelli De Giorgio e Vince Muscat, si trovano al momento in carcere e lo sono da oltre un anno. Il problema in realtà lo sono da dicembre 2017. Il problema è che non si è riusciti ad andare molto oltre a quella che è la rete criminale intorno ai tre esecutori materiali, ed è una delle parti su cui come IRPI abbiamo lavorato maggiormente, perché all'interno della criminalità organizzata maltese esistono dei personaggi che hanno contatti anche con organizzazioni criminali fuori da Malta, per esempio che hanno contatti con Cosa Nostra, in particolare con Cosa Nostra a Catania, oppure con altre organizzazioni criminali che stanno in Romania, in Albania, in Libia. Questo testimonia ancora una volta la centralità anche geografica di Malta nello scacchiere del Mediterraneo e indica anche come Malta sia un luogo di scambi e di transiti sia da un lato per il business legittimi, è uno dei motivi per cui Malta è un paese attrattivo comunque, dall'altro anche per business criminali che vanno dal traffico di armi al traffico di droga al riciclaggio.
Quindi un luogo di scambio nel quale Daphne Caruana Galizia aveva investigato a fondo tutti i collegamenti. Ecco, all'inizio di ottobre, in un incontro con Matthew Caruana Galizia, riflettevamo sul fatto che che cosa stia facendo l'Europa rispetto alla necessità di pretendere dallo Stato e dal governo di Malta rispetto dei valori europei comuni. Ecco, giro questa domanda a te, Lorenzo Bagnoli, rispetto anche alle vostre indagini. Secondo voi l'Europa può fare di più?
Ma io credo che l'Europa abbia comunque cercato di fare qualcosa. Da un lato c'era inizialmente un muro di omertà legato ancora anche alla popolarità che aveva Joseph Muscat a Malta. Da quando è cambiato il governo e da quando sono cambiati soprattutto, ripeto, i vertici della polizia, io credo che qualcosa si sia mosso. Dal lato europeo, a me personalmente continua a stupire il fatto che sia stato possibile che Malta diventasse questo senza che nessuno abbia mai pensato di intervenire per tutti gli anni in cui Muscat è stato presidente e in tutti gli anni in cui ha cercato di attuare quello che era il suo piano politico e l'aveva dichiarato fin dalla sua elezione nel 2013. Lui voleva trasformare Malta in una Singapore del Mediterraneo. E in questa linea si inseriva sia il discorso di rendere il paese più attrattivo per il settore del gioco d'azzardo, attraendo però con esso anche capitali mafiosi. Si inseriva in questo discorso anche l'idea di creare un sistema per vendere la cittadinanza a investitori facoltosi che potevano trasferire la loro residenza poi a Malta, e anche questo è diventato poi oggetto di indagini anche all'interno del Parlamento europeo. Insomma, tutto questo è successo e mentre succedeva, nonostante ci fossero voci, e in questo caso nemmeno solo Daphne, e lo denunciavano, l'Europa non ha fatto nulla. Adesso il contesto è un po' cambiato, però è tutto un po' più semplice. Insomma, dopo uno scandalo di questo genere era impossibile non intervenire.
E questo è un punto che affrontano anche i figli di Daphne Caruana Galizia nell'ultimo libro che hanno pubblicato. Ma c'è ancora un altro libro, che è quello di un famoso illustratore, Gattaldo, che ha scritto un libro per bambini che racconta il coraggio di questa giornalista. Lorenzo Bagnoli, un'ultima domanda: il lascito di Daphne Caruana Galizia è grande, a parte la forza dei suoi figli e di tutti voi per portare avanti la sua battaglia. Ti chiedo se quanto Daphne sia diventata oggi un modello di un certo modo di fare giornalismo, soprattutto in Europa, cioè una zona del mondo nota per la sua professione di trasparenza in temi come la corruzione politica nazionale e transnazionale, ma su cui, come si vede, c'è ancora molto lavoro da fare.
Io credo che Daphne sia un personaggio unico e che difficilmente potrà diventare un vero e proprio modello, perché è proprio un personaggio sconvolgente, soprattutto nel panorama maltese, in un'isola che da sempre è divisa in tribù, da un lato i laburisti e dall'altro i nazionalisti, un personaggio che ha cercato di mantenere sempre una propria voce autonoma, indipendente, con un blog che era abbastanza scollegato da entrambi gli schieramenti e che mescolava insieme a pezzi di giornalismo investigativo molto pregevoli, anche notizie più in qualche modo di gossip politico, di cronaca. Ecco, una voce di questo genere in un contesto così è stata proprio rivoluzionaria. Il suo modello e il suo lascito è ovviamente gigantesco e secondo me interroga tutti quanti a cercare di trovare una propria versione di Daphne. Daphne l'aveva trovata adatta a Malta e adatta a cercare di scuotere le coscienze per i problemi maltesi. Ogni paese dovrebbe trovare la propria voce indipendente per cercare di colpire al cuore i problemi che invece sono come dire condivisibili e si possono trovare somiglianze in tutti i paesi, in tutti i paesi dell'Europa. Daphne però,
grazie allora Lorenzo, grazie Lorenzo Bagnoli anche per questo augurio nei confronti del giornalismo investigativo in Europa. Lo ringraziamo ancora, redattore di IRPI, il media che segue per l'Italia il Daphne Project. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete contattarci via sms al numero 335 5634 296, sui nostri social dove ci chiamiamo Radio Tremondo. Aspettiamo le vostre domande, richieste e commenti.
Ну, наши контакты с американскими партнерами, они практически никогда не прекращались. Несмотря на сложность обстановки, которая существует, межгосударственные отношения.
Изначально подходили к рынку атомной энергетики как к глобальному рынку. Вот это такой принципиальный выбор, который мы сделали уже несколько лет назад. Атомная энергетика отличается от многих других отраслей как раз тем, что не существует рынка одной отдельно взятой страны. Это открытый глобальный рынок.
Переселение из аварийного жилья – это 238 квартир. На сегодняшний момент нам осталось докупить 29.
Radio Tremondo, stiamo ascoltando le voci di 7 oligarchi russi colpiti dalle sanzioni europee per il caso Alexei Navalny, che lo ricordiamo è stato recentemente avvelenato ed si è ripreso dal coma. Le voci che abbiamo ascoltato sono quelle di Alexander Bornikov, potente capo dell'FSB, il principale successore del KGB, quindi parliamo di agenzie di intelligence, Sergei Kirichenko, primo vice capo dell'amministrazione presidenziale responsabile per la politica interna in Russia, e poi ancora Sergei Meniailo, rappresentante del presidente nel distretto federale siberiano dove è avvenuto l'avvelenamento del politico Navalny. Insomma, questa la fonte è Rapli, che è appunto Russia Today, e queste notizie sono quelle delle sanzioni a sette soggetti russi. Sono nuovissime all'interno di una vicenda che riguarda la Russia certamente all'interno, ma anche l'Europa. Ne parliamo oggi con Fabrizio Dragosei, giornalista esperto di Russia del Corriere della Sera. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Fabrizio Dragosei, tra i destinatari delle sanzioni europee verso la Russia, in questo momento c'è un po' di tutto, ne scrivi sul Corriere della Sera, dal cosiddetto cuoco di Putin al cosiddetto mister Kalashnikov, da un istituto di ricerca scientifica ai funzionari di alto rango dei ministeri della difesa, del KGB, li abbiamo ascoltati prima. Puoi dirci meglio chi sono questi signori e perché, a quale titolo avrebbero a che fare con la vicenda di Navalny?
Allora, sono tutti tranne appunto il cuoco di Putin che è stato inserito, ma non per la vicenda Navalny, sono tutti alti funzionari di Stato, appunto il capo dell'FSB Bornikov e un paio di viceministri della difesa, membri dell'amministrazione presidenziale, cioè tutta gente che per il loro ruolo, se c'è stato questo avvelenamento, sarebbero stati sicuramente coinvolti. Io credo che le cose più interessanti di questa decisione europea e di questa lista sono fondamentalmente due. Uno è il coinvolgimento di un istituto statale di ricerca, quello per la chimica organica e la tecnologia, e il secondo punto è l'inclusione di Sergei Kirienko, vice primo capo dell'amministrazione presidenziale responsabile per la politica interna, perché l'istituto era quello che in base agli accordi internazionali raggiunti per lo smantellamento degli arsenali chimici e biologici doveva proprio occuparsi, era stato incaricato e si sarebbe occupato, ufficialmente lo avrebbe fatto, di distruggere tutti gli arsenali e le scorte che aveva di materiale chimico e batteriologico, soprattutto qui stiamo parlando del Novichok. Invece è uscito fuori che Navalny, l'esponente appunto dell'opposizione avvelenato in Siberia, che era in un giro preelettorale, sarebbe stato colpito, secondo laboratori indipendenti tedeschi, francesi e svedesi, da una variante sconosciuta del Novichok, E questo cosa ci dice? Ci dice che o questo istituto, sempre che sia colpevole, come dicono gli inquirenti di questa vicenda, o questo istituto ha nascosto già da anni e anni, quindi diciamo dalla fine dell'Unione Sovietica, ha tenuto nascosta scorte di potentissimi veleni che non erano stati dichiarati, o, e questa è la seconda ipotesi ancora più inquietante, sicuramente peggiore, ha ricominciato negli ultimi anni a produrre e a lavorare ad armi chimiche. Questa seconda ipotesi sarebbe veramente gravissima, perché vorrebbe dire che la Russia, in spregio a tutti gli accordi internazionali, avrebbe recentemente ricominciato a lavorare a queste armi. Ripeto, sono ipotesi, perché sono cose da dimostrare. Kirienko è importante, se posso continuare, perché Kirienko non è il classico Siloviki, cioè uno degli uomini che vengono dalla forza, dai servizi segreti, non è un uomo strettamente di Putin, ma è un esponente di quell'ala dei liberali e dei democratici che ai tempi di Yeltsin erano amati e coccolati dall'Occidente e rappresentavano la speranza della Russia. Kirienko è stato portato a Mosca da Boris Nemtsov, anche lui ex vice premier ai tempi di Yeltsin, e che poi ultimamente era stato uno dei principali oppositori di Putin, e che è stato poi assassinato brutalmente proprio nei pressi del Cremlino. E questo che vuol dire? Kirienko, ricordiamoci, è stato primo ministro ai tempi di Yeltsin ed era uno dei giovani candidati, possibili candidati alla successione di Yeltsin. Quando poi il Kirienko non funzionò, perché fu anche sfortunato, e ci fu una gravissima crisi economica internazionale, Yeltsin ne provò un altro, provò Stepashin e poi provò Vladimir Putin, e alla fine Vladimir Putin fu quello che ebbe la successione. Ecco, l'inclusione di Kirienko potrebbe essere un importante segnale da parte dell'Europa, cioè non c'è più in Russia la distinzione tra democratici e non democratici. Tutti quelli che hanno a che fare con l'amministrazione, con questo potere, con questo tipo di azioni, sono comunque considerati personaggi che finiscono nelle liste di prescrizione, o che addirittura potrebbero anche essere indagati direttamente. Quindi non c'è più una specie di scusante per i democratici alla Nemtsov o alla Chubais, se questi democratici, come il caso di Kirienko, poi si impegnano attivamente nelle attività dell'attuale amministrazione russa.
Ecco, Fabrizio Dragosè, abbiamo chiarito anche appunto la natura di queste sanzioni, alcuni double standards interni, se così possiamo dire, però citavi il Novichok, cioè appunto insomma questo nuovo ritrovato, possiamo dire, abbastanza letale. E a questo proposito vi segnaliamo ciò che Marina Lalovic ci suggerisce dalla redazione. Potete trovare un approfondimento su che cos'è il Novichok, che cosa fa l'organismo sulla BBC. Ancora oggi il quotidiano Commerzant, in un editoriale, diceva, utilizzando insomma un gioco di parole con la parola Novichok, che in realtà significa novità oltre che riferirsi a questo agente letale, diceva: con le sanzioni non ci sono Novichok, cioè non ci sono novità, e il concetto è che le sanzioni occidentali per la Russia oggi sono viste come un premio. Allora, Fabrizio Dragosei, insomma, queste sanzioni sono una medaglia al petto per la Russia adesso, visto naturalmente una prospettiva interna e una prospettiva in cui Putin resta certamente nell'asse governativo un elemento forte?
Da un lato sì, ma dall'altro sono anche molto, molto, molto pesanti. Ricordiamoci che tutte queste persone non possono più girare in Europa, molti di loro non possono andare negli Stati Uniti, qualsiasi loro asset, proprietà all'estero, viene confiscata o bloccata. E poi l'altra cosa, e questo arriva un segnale molto importante dall'FBI, proprio rimanendo in tema di Novichok, potrebbero essere l'anticamera di ulteriori misure assai più gravi. Proprio in questi giorni l'FBI ha incriminato direttamente diversi funzionari russi, quindi non più sanzioni ma incriminazione, quindi mandato di cattura internazionale, che sarebbero coinvolti nel tentativo di assassinio, sempre con Novichok, dell'ex spia russa Skripal e della figlia a Salisbury in Gran Bretagna. Quindi il primo passo sono le sanzioni, ma se poi dovessero arrivare per alcuni di questi personaggi le prove di un coinvolgimento vero, la siamo a supposizioni, cioè un po' la teoria del non poteva non sapere, no? Una teoria che da noi è stata utilizzata in anni, ai tempi di Mani Pulite, per alcuni personaggi politici, cioè visto il ruolo non poteva non sapere. Ecco, questo è un primo passo. Se arrivano le incriminazioni, ripeto, i funzionari tutti del GRU in quel caso, cioè il servizio segreto militare, che sarebbe direttamente responsabile del tentativo di uccisione di Skripal e della figlia, mandato di cattura internazionale americano, vuol dire che queste persone non possono più mettere il naso fuori dalla Russia, perché in qualsiasi altro paese che non sia la Russia o che non sia uno dei suoi più vicini alleati, cioè la Bielorussia, tanto per citarne uno di cui si parla molto, ecco, come mettono piede fuori, vengono arrestati e finiscono sotto processo negli Stati Uniti.
Ecco, un'ultima domanda, Fabrizio Dragusei. Prima che Navalny riemergesse dal coma, una serie di analisi, soprattutto collegate a media russi, dicevano che a Putin conviene di più un Navalny sindaco di Mosca che un Navalny morto. Però Navalny adesso è in condizione anche di poter sfruttare da vivo l'immagine, tra virgolette, in qualche modo di martire, ed è una cosa forse sconveniente per Putin. Da questo punto di vista lo scenario come cambia, se cambia naturalmente?
Diciamo che io non credo proprio che a Putin potrebbe convenire un Navalny sindaco di Mosca, e si è visto alle ultime elezioni proprio per il comune di Mosca, Navalny ha preso qualcosa come poco meno del 30%, quindi stava diventando molto pericoloso. Navalny morto, certo, voleva dire toglierlo di mezzo. Sicuramente l'intenzione di chi lo ha avvelenato con il Novichok a Tomsk in Siberia non era quello di un'azione dimostrativa, oppure di lasciarlo così debilitato o di lasciarlo ferito, era quello di ucciderlo. Non ci sono riusciti, e oggi effettivamente è vero che Navalny è doppiamente una spina nel fianco del potere russo. Su questo bisogna aggiungere a questo un'altra considerazione, quella che sembrerebbe essere l'assoluta inefficienza dei servizi segreti russi, cioè i servizi segreti sovietici di una volta, quando decidevano di colpire, e mi ricordo l'avvelenamento sempre con questi potentissimi agenti inseriti sulla punta di un ombrello di un dissidente bulgaro a Londra, lo colpirono e lo assassinarono immediatamente. La vicenda Navalny e ancora di più la vicenda Skripal, dei due agenti del GRU che poi sono stati identificati perché si sono viste le foto che erano appese addirittura nella sala conferenze dell'Accademia dei Servizi Segreti Militari del GRU, ecco, hanno dimostrato un'assoluta incapacità e inefficienza, e questo credo che in Russia qualche cosa provocherà, perché questi personaggi che sono a capo di questi organismi, che sono potentissimi e protetti da Putin, hanno dimostrato che anche nel loro business non sono assolutamente all'altezza.
Certamente dunque ci saranno delle conseguenze. Segnaliamo che i nostri ascoltatori comunque reagiscono. Abbiamo Ugo che dice di non credere sostanzialmente alle accuse dell'Europa sulla vicenda Navalny. E ancora grazie a Fabrizio Dragusei, giornalista esperto di Russia del Corriere della Sera, per essere stato con noi. Si chiude così la puntata di Radio Tremondo. Vi saluta tutta la redazione, Fabio Melissa la consola, la regia Anna Maria Giordano, che è anche curatrice del programma, in redazione Marina Lalovic e Costanza Spoci. Ai microfoni di Radio Tremondo, Laura Silvia Battaglia che vi parla. Il momento adesso di Radio Trescenze, appuntamento con Radio Tremondo domani alle 6.50 con la rassegna stampa, e poi sempre alle 11. Restate adesso ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.